Questo è TMV Radio, stadio aperto, Francesco benvenuti, Niccolò Ceccarini e con grande piacere ritroviamo ai nostri microfoni Enrico Mantovani, presidente, ben ritrovato.
Buonasera, ben trovato.
Buonasera a voi, mi sentite bene?
Benissimo, presidente.
Alla grande.
Forte e chiaro.
Fantastico, allora buongiorno a tutti quanti.
E grazie di aver accettato il nostro invito, presidente. Tante curiosità, tante domande, direi anche tanti ricordi, ma anche tanta attualità, quella che vogliamo un po' così provare a ridipingere con lei in questo collegamento. Io partirei innanzitutto, insomma, da quella che è la sua idea del calcio di oggi, perché, insomma, obiettivamente sono passati ormai di diversi anni da quando la famiglia Mantovani ed Enrico Mantovani hanno lasciato il mondo del calcio, lasciato la Samp, però vorrei capire, ecco, qual è ancora il legame di Enrico Mantovani con la Sampdoria e con il calcio in generale.
Ok, allora la prima domanda è troppo semplice, quindi mi do già un buon voto, perché sono nato a Genova, è stata la mia squadra quando ero piccolo, prima ancora che addirittura papà allora era simpatizzante della Lazio. Uh-huh. E, quindi poi andando avanti e ritrovarsi col papà che diventa presidente e riuscire a vivere una favola, perché è stata una favola. Ma le favole normalmente non sono realistiche, questa invece è stata una favola che è diventata realtà. Quindi siamo passati dalla Serie B alla Serie A, a una prima Coppa Italia, a un'altra Coppa Italia, fino ad arrivare a una finale di Coppa delle Coppe, a vincere un'altra finale di Coppa delle Coppe dopo, abbiamo vinto lo scudetto. Tutte cose che per delle squadre tipo Milan, Juventus,
ne posso fare delle altre, è una cosa che,
diciamo, potrebbe essere normale. Per un sondoriano è stata una cosa che non è comprensibile, è stata un'emozione fantastica averla vissuta da tifoso e da figlio del presidente responsabile per tutto questo. È ritengo sia una cosa unica che posso condividere appunto con le mie due sorelle e mio fratello, se ci fosse ancora.
Quindi proprio una cosa molto speciale e unica. Mi continuerà a legare per sempre, a prescindere da quelli che potranno essere i risultati, un amore, un affetto, un qualcosa di proprio unico, speciale, particolare. E sono fazioso, quindi per me è la maglia più bella del mondo, per me è tutto quanto. E poi tutto quanto altri tifosi possono avere per la loro squadra, con la particolarità che io posso dire di essere di aver vissuto questa favola veramente unica, no? Penso in modo, sono fazioso, ma per me è vero questo, è fattuale, diciamo. Invece passo subito alla seconda parte.
Sì.
Cioè, che è quella del come un paragone del calcio di oggi al calcio che poteva essere quello di mio padre e il mio,
che già erano due calci molto molto diversi, perché la generazione dei proprietari, quelli che avevano investito, quelli che i presidenti di calcio degli anni 70-80 erano diversi da quelli attuali, ma diversi, chiedo scusa per i rumori dei motori, ma sono all'esterno, si trattava di ragioni per le quali le persone entravano nel calcio diverse da quelle che possono essere adesso, per quanto vi siano sempre comunque delle eccezioni. Quindi io stesso già allora, così come mio padre, alla fine del periodo che si era concluso con per me dei risultati pazzeschi, è mancata la ciliegina pazzesca, sarebbe stata la vittoria a Wembley. Mm-hmm. Però tanto a Wembley la Sampdoria c'è comunque arrivata a giocarsi la finale di Coppa delle Campioni, che per la Sampdoria di nuovo è una cosa che è un'eresia,
farla. Abbiamo perso contro una delle più grandi squadre del mondo, per quanto fosse per loro in quel momento la prima Champions League. E quindi quando vado a Barcellona, che mi succede abbastanza spesso, la Sampdoria per loro purtroppo è una squadra molto particolare, perché quella quando hanno vinto la Europea Coppa dei Campioni. Ma tornando a noi e alla realtà del calcio di oggi, vediamo che chi entra nel calcio, parliamo di un calcio che si è ingrandito, che si è migliorato su tutti i punti di vista. È ovvio che avevamo perso alcuni aspetti, ma è troppo facile dire: io ascoltavo il calcio alla radio, calcio davanti a un minuto, calcio minuto per minuto, e tutto questo. Abbiamo una situazione dove possiamo vedere tutte le partite in diretta la domenica, cosa che prima era impossibile, tutta una serie di cambiamenti che noi appassionati di calcio vediamo spesso e volentieri in modo negativo, senza renderci conto che quegli stessi cambiamenti sono avvenuti in una miriade di cose della nostra vita. Quindi il calcio, dicono, non è più lo stesso, però nel frattempo noi abbiamo 150 canali alla televisione, quando prima dovevamo girare la manovella con la mano, mi sembra di essere un po' vecchio nel dirlo, o spostare l'antenna manualmente per prendere uno dei quattro canali che vedevamo. Certo. Quindi il mondo è cambiato e con esso il calcio. E allora cosa, tutto questo per arrivare dove? Per arrivare al fatto che vi sono stati i cambiamenti che hanno portato quindi anche a delle modifiche degli investimenti, dei soldi che girano e che vengono spesso menzionati in un contesto negativo, come dire, non si può, immorale avere dei calciatori o dei dirigenti o degli allenatori che guadagnano cifre che sono ritenute, che sono oggettivamente delle cifre gigantesche, ma se ci sono quelle cifre una ragione c'è. Quindi fu folle, a quanto pare, a suo tempo il presidente Napoli a pagare 2 miliardi per Savoldi, fu folle mio padre a pagare 5 miliardi, che poi sono 2 miliardi e mezzo di euro, Roberto Mancini. Ma adesso stiamo parlando di 120 milioni di euro, quindi 200 miliardi per comprare
un giocatore.
Il più forte, sì, e non so adesso che mi può venire in mente, ma i top player. E quindi la follia è quello che io spesso discuto con le persone. Invece forse non è follia, è la capacità di alcune persone di vedere prima delle altre. Quindi così come mio padre, lo dico papà perché ci sono stati altri, ma dopo papà anche Silvio Berlusconi, sembrava hanno in teoria rovinato il calcio, no, hanno solo anticipato leggermente i tempi e così facendo hanno vinto. Perché poi nella vita chi arriva prima a visualizzare quelli che possono essere eventuali cambiamenti sono quelli che riescono ad ottenere dei risultati migliori.
Non c'è dubbio. Presidente, una cortesia, se può avvicinarsi di più al microfono, perché a volte la sentiamo andare e venire. Quindi, ecco, così almeno allora, l'audio migliore. Ecco.
Miglioro subito, aspetti. Che...
Perfetto, così almeno la sentiamo forte e chiaro. E mentre lei sistema il microfono, le volevo chiedere anche questo. Oggi ci sono pochi imprenditori italiani che comunque lavorano nel calcio, no? Prima ce n'erano tantissime le famiglie di imprenditori, di industriali che comunque stavano dietro al calcio. Oggi ci sono tante proprietà straniere. Ecco, da cosa dipende secondo lei?
Allora, se torniamo indietro agli anni 70, sarà facile vedere un qualcosa in comune nelle persone che entravano nel calcio in Italia. Tendenzialmente erano costruttori.
Sì.
Perché questo succedeva? Poi uno può essere malpensante, ma invece non c'è bisogno di essere malpensanti per identificare il fatto che l'essere presidente della squadra di calcio della propria città rendeva più semplice, che non vuol dire illegale, avere una presenza politica nel proprio territorio che ti avrebbe permesso di poter avere e ottenere dei risultati sotto punto di vista industriale. Ma veramente non ho, senza secondi fini, era normale. Oggi come oggi questo non è più così. I settori industriali che sono preponderanti nel mondo del calcio non è più il costruttore nella singola città, ma possono essere multinazionali che hanno necessità di comunicazione e sì, quindi intervengono anche attori estranei a quello che può sembrare essere il nostro mondo. Perché? Perché c'è la globalizzazione e quindi chi investe nel Manchester United comunica in Cina, e stiamo parlando di un posto dove ci sono 1,5 miliardi di persone.
Sì.
E se uno moltiplica 1,5 miliardi di persone per quello che possono spendere, ovvio che poi i cinesi non tutti hanno la capacità d'acquisto equivalente a quella di un forse di paesi occidentali, ma stiamo parlando ma non solo la Cina, di altri paesi con popolazioni gigantesche e che sono quindi clienti per le varie squadre. A questo punto l'eventuale investitore straniero dice: dov'è che posso investire, avere quel tipo di capacità comunicazionale che posso avere col calcio? In pochissimi altri settori mi danno quel tipo di visibilità. A suo tempo Silvio Berlusconi, di nuovo per menzionarlo, adesso non ne ho la certezza, ma è stato scritto e detto ovunque, entrò nel calcio perché gli interessava Canal Plus. E andò bene. E poi stiamo parlando di una persona che poi uno può pensare in positivo o negativo sotto il punto di vista politico, ma sotto il punto di vista di quelli che sono stati i risultati sportivi, davanti a lui io metto solo Paolo Mantovani, ma per quanto riguarda essere uno dei più grandi presidenti della storia del calcio italiano, ma io in quello sono fazioso, ma stiamo parlando di una persona che ha vinto l'impossibile col Milan.
Certo.
Ma l'ha fatto inizialmente sicuramente per passione, grandissima, enorme capacità, e ha messo su una macchina da guerra. E pochi erano in grado, quasi nessuno, di poter essere all'altezza di quel momento della storia del calcio nostro. Purtroppo poi abbiamo perso un sacco di colpi, e questo è quello dove io mi soffermerei maggiormente per cercare di capire da dove nasce il malessere del calcio italiano, che anche quello è purtroppo indiscutibile. Siamo passati a essere la meta, ditemi se devo smettere, perché io
no, presidente.
Ascoltiamo con grande interesse, no, anche perché no. Per noi è veramente oro colato, perché insomma averla come ospite per noi
poi
è tanta
presidente
roba.
Io sto prendendo appunti per la prossima domanda, quindi così unisco poi i fili dopo.
Ok, allora io cercherò di velocizzare al massimo, ma
no vada con tutto il tempo che crede sia utile, ci mancherebbe.
Ricordo troppo bene, come tantissimi degli ascoltatori, forse i più giovani no, ma il mondiale dell'82 in Spagna, dove vinse l'Italia, ma tutti i più grossi giocatori, vediamo il Brasile che era in finale con noi, il desiderio massimo qual era? Quello di venire a giocare in Italia. Questo succedeva nell'82. Piano piano, purtroppo, quel tipo di situazione è venuta a cambiare. E l'Inghilterra, che era dietro di noi anni luce, adesso, così come anche in Germania, così come in Spagna, così come addirittura in Francia per la presenza del Paris Saint-Germain, sono diventate le mete ambite. Non dico che nessuno voglia venire in Italia, ma se c'è la scelta è probabile che noi non siamo la prima. Prima c'eravamo solo noi. Perché abbiamo questo? Abbiamo perso questa... diciamo questo primato è da soffermarci, sì. ma veramente, perché non solo perché è bello essere primi e essere ambiti, perché essere primi e essere ambiti vuol dire che cosa? Vuol dire avere investimenti importantissimi che rientrano nel paese, vuol dire lavoro, vuol dire sviluppo economico, e per quanto possa dar fastidio pensare che un giocatore guadagni 15 milioni di euro netti, queste persone che sono dei professionisti comunque quei soldi li spendono. Li spendono dove? Li spendono in Italia, per prodotti italiani, e quindi è tutto un indotto per noi importantissimo, e io sono veramente sofferente dal fatto che noi non riusciamo a sfruttare in modo adeguato questa cosa che noi abbiamo comunque, perché abbiamo un potenziale incredibile per la passione che c'è in Italia per questo sport, ma non riusciamo a mettere o inserire le persone giuste nei posti giusti per poter recuperare le posizioni che ci spettano per un discorso storico. Mentre nel rugby è comprensibile che l'Inghilterra, il Galles, la Francia ci siano davanti, nel calcio questo no, non mi va bene per niente e dico che dovremmo ambire a essere noi i primi, e che qualsiasi giocatore più forte al mondo dovrebbe voler venire in Italia, perché abbiamo le ragioni per poterli far venire, e dobbiamo migliorarci a livello proprio dirigenziale del calcio italiano, e adesso ci saranno delle elezioni presto, quindi vedremo.
Presidente, prima di tornare sull'attualità, visto che insomma sia nella vita personale che nella vita professionale di ognuno di noi ci sono, come nel caso suo e della sua famiglia, dei tratti anche fiabeschi per quel che si è riusciti a fare con la Samp, ci sono anche delle cadute da cui uno poi prova sia umanamente che professionalmente a rialzarsi, e per questo certo. sono incuriosito da sapere qual è il primo ricordo che le viene ripensando alla retrocessione del 99.
Vabbè, allora anche lì la domanda è quasi facile, perché è stato dimenticando quelli che sono i veri dolori che tutti noi, questo è anche un periodo dove in più ce ne sono più del dovuto,
ai noi sì.
Quindi dimenticando le cose serie della vita, per me quello è stata una ferita che non è rimarginabile, perché oltre alla delusione, al danno economico, tutte queste cose, personalmente è come se mi avessi rovinato un qualcosa, mi emoziono quasi a dirlo, una creatura stupenda creata da papà, però questa creatura, adesso qui vado a provare a difendermi, ma è una analogia che ho già usato in passato. È come se uno arrivasse in cima all'Everest e poi ti passasse il testimone dicendo vai pure avanti. Mm-hmm. E vai pure avanti. Mm-hmm. Per la Sampdoria era una situazione realisticamente impossibile da poter ipotizzare di andare avanti. La domanda era unicamente quanto si potesse tornare indietro. Mm-hmm. Nel 99 sono successe una serie di situazioni che hanno portato e tra queste situazioni miei errori, io errori della mia dirigenza, un po' di sfortuna ogni tanto succede, così come l'esempio del Milan di Berlusconi, Gagliani, Ramaccioni, Braida, finì nono una stagione con le stesse identiche persone, un Milan che finisce nono è il corrispondente a una Sampdoria che retrocede.
E dire che, Presidente, in questo momento invece, nell'attualità, proprio circoscrivendo anche l'analisi a quello che sta accadendo, sempre parlando di cose tutt'altro che serie, come giustamente ricordava prima, come il mondo del calcio, questo è un momento storico assolutamente florido per la Liguria, perché tre squadre in Serie A, una squadra in Serie B. Questo momento storico è indubbiamente indimenticabile per quello che è insomma una regione che anche da un punto di vista quantitativo e non qualitativo non ha mai avuto una storia così numerosa e così massiccia anche da ricordare.
Ma verissimo, verissimo, ma io ho anche la giustificazione, io, nel senso che in Liguria fino a poco tempo fa, prima che si venissero... potesse avere i campi artificiali, non è, la Sampdoria sale Napoli nel senso volentieri del fango, e tutte le squadre giovanili non, sulla terra battuta. Questa regione non ha spazi, infatti ha le nostre fasce eccetera eccetera, ma avere degli spazi dove poter giocare a pallone, noi da piccoli si giocava per strada come tanti, ma poi i campi erano roba dove c'erano pietre per terra, quindi le basi per poter, io andavo ogni tanto nel Parmense e per una persona coinvolta nel mondo del calcio rimaneva a bocca aperta, perché vedevo campi uno dopo l'altro di verde, e questo è un lusso che la Liguria non ha, siamo terrazzati, abbiamo pochissimi spazi, e quindi addirittura le squadre di Serie A non avevano campi dove potersi allenare. Allora questa è la scusante per la quale la Liguria ha avuto storicamente difficoltà anche poi nel produrre dei vivai adeguati per poter andare avanti, perché non ce ne sono tantissimi che poi hanno fatto bene, ma è verissimo che quest'anno siamo fantastici. Io poi ho una particolare simpatia sia per la Sampdoria sia per la Spezia e sia per l'Entella,
e quindi
poi c'è anche una quarta,
c'è un'esclusa,
però non si può prendere tutto, no, si può anche lasciare qualcosa, non si può prendere tutto.
Ma poi e questa è una cosa, avete fatto bene a sottolinearlo, è veramente un'anomalia, quindi è giusto che qua in Liguria bisogna rendersene conto, bisogna godersela, perché poi uno se lo dimentica e non succederà spesso, ecco.
Presidente, io nel suo album dei ricordi faccio due nomi di giocatori, Enrico Chiesa e Vincenzo Montella, ma non voglio stare su Enrico Chiesa, voglio parlare di Federico. Se lei ci vede qualche similitudine tra padre e figlio calcisticamente parlando, e se si aspettava che Montella alla fine avrebbe fatto l'allenatore.
Allora, sicuramente, però sono viziato dal fatto che so benissimo che uno è figlio dell'altro, e quindi perché altrimenti, visto così, uno poteva anche dire no, non rendersene conto. Sì, io quando vedo Federico giocare rivedo Enrico Chiesa, diversi, attenzione, perché ma ci sono alcune caratteristiche che mi fanno sempre spesso volentieri sorridere. Quindi sorridere, ma con affetto.
Certo.
Poi io, sarà che Enrico Chiesa, appunto, è uno dei nostri, no? Nel senso che ligure, che è cresciuto nella Samp, che la prima volta che andò via fu una cosa molto speciale per me, perché andò a Cremona, dove c'era un presidente che era un gentiluomo, che è Luzzara, che è un nome fantastico, una persona veramente eccezionale, amicissimo di papà. E quindi, e poi tornò da noi e fece un anno fantastico, e io per Enrico Chiesa nutro veramente grande affetto, e poi andò ancora a Parma, alla Juve, parliamo di uno che aveva proprio la rabbia dentro, la rabbia nel senso del prendere il pallone, l'unico obiettivo era quello di sparlo dentro il 7, che con noi alla Samp quella stagione lì fu veramente incredibile, una cosa, era stato un piacere.
E su Montella?
Vincenzo Montella è un'altra storia, nel senso che per me è altrettanto bella, ovvio che lì sono andato un po' a fare un qualcosa di non troppo carino nei confronti dei cugini, perché c'era una situazione di comproprietà a quei tempi tra il Genoa e l'Empoli, ma io avevo degli ottimi rapporti che ho tuttora con Fabrizio Corsi, altra famiglia che nel calcio ce ne sono pochi che abbiano avuto la costanza di risultati che ha l'Empoli. Non so se quanti se ne rendano conto, ma non è così semplice esserci sempre. Appena mi succede, perché è normalissimo che succeda, che possono retrocedere, sono sempre pronti a ripartire. E lì la capacità si vede veramente dal manico, perché Fabrizio, come Fabrizio Corsi ce ne sono pochi, i presidenti capiscono di calcio. Lui, quando parlo con lui, lui mi riempie di complimenti, ma invece sa perfettamente che avrei solo da imparare, perché è proprio un presidente tecnico. Quindi, tornando a Montella, è successo una serie di coincidenze per le quali in realtà noi stavamo cercando Protti, poi il procuratore di Protti fece un giochino non troppo carino, ma non sto criticando, perché è troppo carino, nel senso che lui fece gli interessi del proprio giocatore, ma c'era stato un, diciamo, un piccolo accordo prima, ma era un accordo sulla parola, quindi contava quel che contava, e mi sono ritrovato a non avere più Protti. A quel punto l'alternativa per me non poteva che essere Vincenzo, perché avendolo visto non ci voleva un genio a capire che quello che aveva Montella era, per me, proprio di giocatori che avessero la capacità di tramutare proprio ogni pallone in gol, pochissimi. Mi viene in mente Inzaghi, totalmente diverso come tipo di giocatore, ma che con la facilità proprio di tramutare le palle in gol ce n'erano pochi. E quindi Vincenzo venne, si parlava, girarono voci sul fatto che lui avesse problemi di pubalgia, che è vero, ma erano cose totalmente gestibili. E si è comportato da grandissimo professionista, ebbe purtroppo, avete menzionato voi all'inizio, durante la stagione del 99 fu una delle ragioni principali, perché avevamo il centravanti, per me in quel momento tra i primi tre più forti d'Italia, e l'abbiamo potuto schierare a marzo, quindi è rientrato, si è subito siamo resi conto di quanto ci fosse mancato, non che non ce ne rendessimo conto prima, ma lo ha dimostrato con i gol. Fosse rientrato tre partite prima, noi non avremmo parlato della retrocessione in Serie B. Poi vado, ma scusate, che poi mi lascio trascinare. La domanda era: avrei pensato che avrei fatto l'allenatore?
Sì.
Allora, dove si aveva fatto una lista, io mi avessero detto Vincenzo fa l'allenatore, avrei detto non vedevo nessun problema. Ma io in più le posso invece, l'ho sempre confessato, mi avessero detto Roberto Mancini allenatore, io avrei detto no. Ma sì, ma no, perché aspetta un attimo, però è giustificabile.
Certo, no, anche perché sono due mestieri molto diversi, per quanto sia, insomma, ormai quasi sdoganato, no, il passaggio dall'una all'altra parte del campo è tutt'altro che così.
Ma io Roberto vedevo l'allenatore, Roberto, che una persona che capisca di calcio, più di Roberto, cioè Roberto è un artista come, non so, uno nella musica, uno dice Beethoven, è perfetto. Però quando con l'esperienza in campo, come il carattere che aveva, alcune situazioni così come le gestiva sotto il punto di vista appunto del suo essere esuberante certe volte, esagerando eccetera eccetera, io dicevo per fare l'allenatore deve avere anche delle altre caratteristiche, e mi ha smentito totalmente felicissimo per lui, perché, però infatti l'ho detto io, mi sono criticato da solo, perché poi è stato in grado di passare da quello che poteva essere anche un genio ribelle ad essere uno dei più grossi e importanti allenatori al mondo.
Presidente, le ultime due battute prima di salutarla, a proposito di allenatori, da un punto di vista umano, caratteriale, nella gestione anche della pressione, nella gestione anche del microfono, di quello che si deve dire prima di una partita, dopo una partita, Claudio Ranieri obiettivamente è come se avesse in un certo senso raccolto il testimone e stesse continuando a portarlo avanti di un calcio che fa un po' fatica a mantenere salde e solide le radici col passato. Che ne pensa?
Sì. È che sottoscrivo perché adesso non vorrei adesso ritrovarmi attaccato dalla associazione allenatori, ma è una categoria, come poi succede a tantissimi presidenti, sono il primo a mettermi in gioco o a indicarne degli altri. Spesso ci si prende un po' troppo sul serio e si ritiene che perché ha uno quel ruolo di poter anche poi essere saccenti su tutto. Ecco, è vero che Ranieri proprio queste caratteristiche non le ha. E le dico una cosa, un altro che quando ha cominciato non ha detto Ranieri, pensavo che volesse chiedere quale fosse l'allenatore che io avrei indicato come migliore in questo. La risposta mia immediata è Sven Goran Eriksson.
Grande Eriksson.
Proprio una... Poi ovvio che non abbiamo avuto il nostro allenatore campione d'Italia, Bosco, che pure lui, ma in un altro modo. Bosco aveva una cosa, lui di natura, questa sua simpatia che gli permetteva di dire anche cose che altri l'avessero detto. Uno poteva offendersi, lo diceva Bosco, andava bene. Ed è stato fantastico nella gestione dello spogliatoio in quel momento, in quel periodo, ed è stata una parte importantissima del nostro scudetto.
E l'ultima, presidente, tornando all'attualità, tornando anche all'argomento di cui parlava prima, e cioè il fatto che ormai sono imminenti le elezioni federali, da cui poi evidentemente dovrà partire anche un percorso, non dico per reinventare il mondo del calcio, però ecco, per aver piena consapevolezza del fatto che il calcio non dovrà più esimersi dall'affrontare il discorso anche delle conseguenze economiche legate alla pandemia. Lei dove e come si aspetta un primo passo, un primo intervento dal presidente federale che sarà, insomma, a fine mese?
Allora, questa è una... ho cominciato a non dico a lamentarmi, ma essere molto contento per la facilità delle domande e quindi con la facilità che potevo avere di trovare una risposta.
Qui è più dura. Qui è più dura.
Esatto. Chiederei aiuto a casa, diciamo.
Sì. O comprare una vocale, non lo so. Ecco,
bravo, sì. Anche perché c'è una situazione politica difficilissima da gestire. Spesso e volentieri così. Il mio auspicio è quello che ci sia, che ci si concentri non nella ricerca di posizioni per ambizioni di potere. Noi dovremmo avere i nostri presidenti che dovrebbero riunirsi e mettere lì una persona. Ho difficoltà a dirlo senza dire delle parole che non hanno detto alla radio, ma ci vuole una competenza esagerata, ci vuole il migliore di tutti, che potrà costare quello che deve costare, e deve esserci un programma condiviso, perché di nuovo è inconcepibile che l'Italia abbia i risultati che ha a livello europeo con le squadre di club, così come a livello della nazionale, e questa non è una critica assolutamente al nostro commissario tecnico che abbiamo parlato prima, perché non bisogna ripartire dalle basi, quello che hanno fatto altri paesi, basta copiare, se a scuola è sbagliato, ma in altre cose non lo è assolutamente. Ci sono fior fiore di esempi di aziende di enorme successo che hanno unicamente guardato cosa faceva il vicino e lo hanno copiato. Non è illegale, è permesso, e visto che noi abbiamo dei paesi vicinissimi a noi che si sono strutturati in maniera eccezionale e sono diventati vincenti, noi basta fare lo stesso. Ma quello non può essere fatto senza la competenza. E io desidero solo che chi dovesse mai essere eletto mettesse persone giuste nei posti giusti, partendo dalle basi che sono poi i settori giovanili della federazione, centro tecnico verciano. Parlerò, sembrerò un vecchio attaccato, ma per me invece sono le basi per poter far bene.
Soprattutto, Presidente, sul concetto di competenza è più attuale che mai per tanti motivi che magari affronteremo
in un'altra chiacchierata.
Nel frattempo,
benissimo.
Presidente, noi la ringraziamo di cuore per la disponibilità, la gentilezza.
E grazie davvero.
E
grazie
buona
davvero.
Giornata.
E vi abbraccio e mi scuso per tutti i rumori, ma sono in passaggio a passeggio con il mio cane, che è stupendo. È un Leon Berger fantastico, e quindi c'erano un po' di bambini che giravano attorno.
Ci mancherebbe.
Ma è stato un bel soundtrack comunque, Presidente.
Sì. Va bene.
A presto.
Grazie,
buongiorno,
Presidente.
Buongiorno a voi e a tutti voi. Grazie,
buona serata.
Grazie davvero ad Enrico Mantovani. Noi ci fermiamo, un piccolo break. Tra poco ancora qui a TMV Radio.